שלום, אנחנו לומדים בספר תלמוד 10 הספירות.
Ciao, stiamo studiando dal Talmud le 10 Sefirot, il primo libro, la prima parte, la parte 16, osservazione interna, punto 9. Talmud le 10 Sefirot, primo libro, prima parte, parte 17, osservazione interna, punto 9. Il tema della restrizione ci spiega come è uscito da qualcosa di perfetto, qualcosa di un'azione imperfetta. Punto 9. Come dire che il Rav ha calcolato questo tema che è più serio delle cose serie, perché tutte le carenze vengono da lui, come è scritto. Lui ha creato la luce e ha creato l'oscurità, e questa imperfezione è qualcosa che è veramente opposto da lui, e poi arriva l'una cosa dall'altra. Non possiamo nemmeno dire che sono due pensamenti speciali. Dice così: come dopo tutto viene da lui, fino a questo mondo pieno di spazzatura, di sofferenza e imperfezione, come questo si va a girare tutto in un solo pensiero? Irav. Quindi adesso ci sono molte domande. Come può essere che noi siamo ancora già tutto ancora vecchi? Serve questo mondo a qualcosa? No, niente, la nostra vita nemmeno. Passerà come un sogno e dopo si termina. Non c'è nulla, non c'è un ordine, non lo vediamo. Nessuno sa perché vive. Come dire, se noi osserviamo il nostro mondo, dov'è la divinità, dov'è la perfezione, dove ci sono azioni che possiamo identificare con il creatore, qualcosa di perfetto, di grande, immenso, insof, infinito? Tutto cancella questa realtà superiore, e la domanda è questa: come può essere che i cabalisti ci raccontano sul creatore, sulla perfezione, sopra lo tempo, lo spazio, il movimento? Questa è una perfezione che non sappiamo neanche, di cui non possiamo neanche parlare, non capiamo di questa cosa. Come può essere che da questo è uscito un mondo così? Perché se in verità risolviamo, ci liberiamo da tutto il male che c'è in noi, è terribile quello che è. Non si può creare qualcosa di peggio di questo. Ogni cosa, tutto è al rovescio, è opposto alla perfezione. Come può essere che da uno perfetto, tanto perfetto, escano cose così imperfette, basse, maligne, in questa maniera, che povere le creature che sono state create in questa forma, in questa maniera, che si trovano in questo mondo, che si trovano dentro questo, in questo pacchetto, diciamo che lui è buono e benevolente, che la sua gloria avvolge tutto il mondo. Non riesco a mettere a posto questa contraddizione, e lui quindi comincia a spiegarci quello che domanda adesso nel punto 9. È chiaro? Domanderai sopra di questo? Una domanda, sì. Hai il diritto a una sola pregunta. Scusate, una sola domanda. Irava, continua. Lui con la mano così alzata è stato un'ora.
No.
Aspetta, hai una nuova domanda? Eri con la mano alzata per un'ora. Sì, domanda. Domanda. Cosa significa nella Kabbalah credere? Ah, mi piacciono questi suoi gesti, così, questo gesto. Muove la mano. Il ragazzo chiede, cosa significa credere, avere fede nella Kabbalah? Credere. Credere. Il Rav dice, credere assomiglia alla parola... Credere vuol dire che in te domina... Che dentro di me sta la qualità di Binah. Questo significa che io credo, che ho fede. E adesso c'è sì la fede che è la luce di Chassadim, e c'è anche la fede perfetta che è la luce di Chokmah che si espande dentro la luce di Chassadim. Fede perfetta, fede completa, come è scritto lì nel principio. Io credo nella fede perfetta. Questo è il livello completo, la luce di Chassadim che avvolge la luce di Chokmah. Il ragazzo continua la domanda. C'è una cosa che si chiama avere fede? Rav, tu cresci in qualcosa che è una fede completamente diversa. Così vediamo queste credenze, perché noi abbiamo soltanto una lingua, sia per le cose materiali che per le cose spirituali. La lingua spirituale è quella con la relazione alle radici, e la lingua materiale è quella in relazione ai rami. Così ti confondi, la fede non vuole niente a che vedere con quello che significa nella spiritualità. Nella spiritualità la fede è un atto di dazione. Il ragazzo continua la domanda. Io in ogni caso devo credere quello che ci dicono i cabalisti? Il Rav dice, questo significa credere in quello che hanno detto i saggi. In questo mondo è fatto in questa maniera, che dall'alto ti risvegliano a te, di avvicinarti ad un luogo e di connetterti. E allora ti sembra che tu credi ai tuoi maestri, che... I tuoi maestri ti hanno detto che di trattare bene gli amici, e dopo questi sforzi, tutto questi sono giochi che fanno con te, non sei tu, viene dall'alto tutto, però così tu pensi e continui a pensare così. Il ragazzo continua. Quindi come fare questo? Come credere a quello che dicono i cabalisti, che esiste il creatore? Il Rav dice, arriva dall'alto un impulso a credermi, così ti danno un desiderio, un'aspirazione. Tu stai seduto e alle volte sei favorevole, alle volte contrario, ti sembra che tu fai degli sforzi, ma tutti giocano con te nel frattempo. Però così tu ti sviluppi, tu ti svilupperai, così ti sviluppi. Un'altra domanda, continua Rav. Di cosa parliamo qua? Che ci troviamo nella forma rotta, completa, completamente rotta, e dobbiamo montare tutta questa forma rotta, terribile, che è in forma di buce, ci sono tante cose terribili. Come può essere che loro, che queste cose escono dalla mano della cosa superiore? Come può essere una cosa del genere? Però dall'altro lato non c'è nessuno oltre che lui, e ci troviamo qui un conflitto interno e non sappiamo come mettere in ordine questa cosa, come regolarci. Non importa, ci fissiamo, ci concentriamo e vediamo tutte le cose contrarie alla perfezione. E quindi ora iniziamo con il secondo capitolo. Sì, per favore, avanti. siamo nella pagina 17, nel secondo capitolo, la spiegazione del pensiero della creazione. Il Rav adesso ci deve spiegare che se escono cose imperfette dal creatore, c'è un'altra cosa, c'è un altro luogo? No. E quindi come può essere che questo, che sentiamo che ci sono cose male? Come spieghiamo questa cosa? Siamo nel punto 10, la lettera 10. Adesso arriviamo nella della creazione. Questo perché alla fine il fine delle azioni è il pensiero preliminare. Così succede anche nelle persone materiali, che alla fine delle loro azioni arrivano al pensiero primitivo. Così come quando noi costruiamo la nostra casa e iniziamo a pensare alla casa dove andremo a vivere, e quindi abbiamo molti pensieri preliminari fino a che quando terminiamo con questa cosa, e alla fine arrivi a pensare che il fine dell'azione è il pensiero preliminare. È come dire che se tutto questo è stato creato per il piacere di dare, per dare piacere alla creatura, noi sappiamo che il pensiero divino termina ed agisce. Noi pensiamo, noi capiamo che è il pensiero stesso che fa tutte queste azioni immediatamente, e secondo questo capiamo che immediatamente iniziare dal pensiero di dare piacere alle sue creature, immediatamente si espande questa luce da lui, il divino, in tutti i piaceri e sapori, in tutte le cose che ha pensato, e che noi chiamiamo il pensiero della creazione. Cerca di capire questo molto bene. E devi sapere che questo pensiero della creazione noi lo chiamiamo la luce di Ein Sof divina, perché nella sua essenza divina noi non abbiamo nessuna comprensione e parola, e non possiamo definirla con nessun nome. Ricorda questo, il Rav. È come dire, abbiamo qualcosa che si chiama la sua essenza, Atzmuto, che il suo nome ci indica qualcosa che non possiamo nemmeno capire, scoprire, nessuna forma, e definirne il nome, la sua essenza. E sotto questo, il risultato della sua essenza, Atzmuto, che è il mondo di Ein Sof, la luce di Ein Sof, che ha creato il desiderio di Ein Sof e lo riempia in maniera infinita, illimitata. E questa forma, che la luce riempie il desiderio, che la luce arriva dalla luce superiore che si chiama il creatore, ed è il desiderio che adesso si è formata per mezzo della luce che si chiama creatura, e le due cose si trovano in unità, e la luce riempie il desiderio. Questo stato si chiama il mondo di Ein Sof, e tutto è quello che riceviamo è dalla forza superiore. E in questo stesso stato del mondo di Ein Sof esiste anche la forma, una forma diversa, qualcosa di diverso. Il Kli, desiderio Malchut di Ein Sof, si trova in guaglianza completa con la luce di Ein Sof. Perché? Perché così, è la cosa che è stata decisa dall'alto. Il desiderio si trova nelle sue mani, perché lo ha creato in maniera che sia completamente adattato alla luce. E questo hanno scoperto i cabalisti, sì? E queste forme esistono nel mondo di Ein Sof. Una forma l'inizio della creazione, la seconda forma è il termine della creazione. E tutta la realtà si trova in queste due forme. Poi c'è stata la discesa dei mondi e il nostro pianeta, tutto quello che troviamo nella nostra realtà e la nostra ascesa nuovamente ad Ein Sof. Tutto questo si trova in queste due forme, la prima e la seconda di Ein Sof, in Ein Sof. Quindi la creazione, il pensiero della creazione è che in un solo pensiero ha creato tutto. Come noi nella pagina 16, la pagina precedente, guardate il punto 8, in un solo pensiero ha creato tutta la creazione e il resto è l'essenza dell'atto. E con la ricompensa sperata, tutto in un solo pensiero, con lo sforzo. E la domanda è quindi cosa abbiamo bisogno qui? Di cosa abbiamo bisogno ancora di più? E adesso questo lo spieghiamo in un momento. Senza questi sforzi, senza questi stati, la seconda forma esiste? E se esiste, perché i nostri sforzi? Ci sono ancora molte domande. Se volete domandare qualcosa? Sì, una domanda. Buongiorno Rav. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso, come si raggiunge tutto questo? Il Rav. Se tu pensi bene in maniera positiva sarai contento con te stesso, con la realtà, con lo scopo della vita, allora tutto sarà buono. Io non conosco questa frase, però così la direi. Bene solo per me? Domanda ragazza. No, se tu pensi bene, dice Rav, ti sentirai bene. E precisamente tutti si sentiranno bene. Io penso che questa è l'intenzione, però io non lo so. Un'altra domanda. Non vergognatevi, avanti, domandate. Tu domanda. Lui scrive qui che in tutti i pensieri che i piaceri che ha pensato, tutto questo si include nel pensiero che è il pensiero della creazione. Ossia parla dei piaceri in questa parte. Io domando nel pensiero della creazione. Da dove viene questa crudeltà che arriva nel mondo? E Rava, questa è una domanda, ancora non ha risposto. Perché ti devo rispondere io? Lui dice solo che la creazione, il pensiero della creazione ha solo spiegato la domanda e tutto proviene dal creatore. E quindi come può essere che tutte queste cose terribili non vengono da lui? E quindi chiunque domanderà, qualsiasi laico fa questa domanda, guarda questo mondo, cosa mi dici? Questo è il tuo creatore che ha fatto questo? Così anche domanda alla gente, perché anche quelli che sono lontani dalla religione. Quindi adesso domanda. Continuiamo con la lettura e così comprenderemo. Così dice Rav. Siamo nel punto 11, la lettera 11. Perché il desiderio di ricevere nell'emanato nasce dal desiderio di dare nell'emanatore. Riceve lì tutta la sua abbondanza. Stava nel principio una luce divina che riempiva tutta la realtà. Cosa significa? Che quando il creatore ha pensato a dare piacere alle sue creature e la luce si è espansa da lui ed è uscita da lui, immediatamente si è impressionata questa luce nel desiderio di ricevere il suo piacere. e dobbiamo capire, secondo questo, che il desiderio era pieno di tutta la misura della luce che si espande. È come dire, in altre parole, che nella misura della luce e della sua abbondanza. E concentrati in questo. È come dire che il desiderio di ricevere è nella stessa potenza della luce dell'abbondanza che arriva dal creatore, così dice Rav. Continuiamo la lettura. Pertanto noi chiamiamo la sua essenza il desiderio di ricevere che è impresso in questa luce e lo chiamiamo luogo. Abbiamo detto che ogni persona ha un luogo per ricevere. E uno c'è qualcuno che vuole, che può mangiare un chilo di pane e qualcuno che può mangiare soltanto mezzo chilo di pane. E quindi di cosa stiamo parlando qui? Della misura del suo stomaco? No, soltanto del suo desiderio di mangiare pane. E non dobbiamo quindi dire che nella spiritualità che il desiderio di ricevere l'abbondanza sia il luogo dell'abbondanza, perché l'abbondanza si riceve in misura del desiderio. È come dire che la luce ha creato il desiderio e il desiderio sta adattato alla luce e tutto quello che c'è nella luce lui lo sente. Così è. Anche adesso, se io sento qualcosa, questo arriva precisamente dal fatto che la luce ha creato in me tutti i tipi di desideri e aspirazioni e ha fatto così che io senta la sua influenza. Avanti. Siamo nella pagina 18, siamo nel punto. Il desiderio di ricevere si è separato dalla sua essenza. Siamo al punto 12. E con questo ti ricorderai che la luce divina è uscita dalla sua essenza divina, che non c'è in lui nessuna parola né nome per essere definito, che la luce di Ein Sof, che è la ragione di questo discernimento, che questa luce è inclusa nella sua essenza divina, che c'è una nuova forma che non è inclusa per nulla che Dio non voglia nella sua essenza divina. Questa è la forma che anche tutta la sua grandezza di questa luce è comprova che non è possibile nemmeno misurarla. Leggiamo di nuovo il punto 12. Il desiderio di concepire lo ha tirato fuori dalla sua essenza divina al nome di Ein Sof, e con questo ti spiegherò che la luce di Ein Sof divina è uscita dalla sua essenza divina. È come dire quando termina la sua essenza, dice Rav, e inizia ad essere il creatore. Qualcosa che noi non siamo capaci di raggiungere perché non c'è un cli, che non abbiamo, continuiamo la lettura, che non abbiamo in lui né parola né nome della sua essenza, dice Rav, che è l'aspetto di questo tema, che questa luce si include nel desiderio di ricevere la sua essenza divina, che è una nuova forma che non è inclusa in Dio per niente, è la sua essenza. Questa è la forma che anche tutta la grandezza di questa luce comprovalo, perché è impossibile misurarlo qui. Bene, dice Rav, se noi parliamo in relazione ad Ein Sof, cos'è Ein Sof? Che non ha misura, non ha limite, in relazione a qualsiasi aspetto, che è illimitato in qualsiasi aspetto. Se ho un desiderio, come lui dice, di mangiare un chilo di pane, sì, diciamo, e io non mi limito, significa che io anche mi trovo nell'aspetto di Ensof, tutto clì che non si limita per ricevere e dà alla luce la possibilità di riempirlo, si trova nell'aspetto di Ensof. Però, perché noi abbiamo studiato che c'era la prima restrizione, è impossibile ricevere se non solo nell'uguaglianza di riforma della, con la luce, allora il Kli è limitato e sarà simile alla luce di Ein Sof quando potrà convertire tutti i suoi desideri con l'intenzione di dare. Allora sarà Ein Sof, illimitato o infinito, e noi non possiamo nemmeno un grammo farlo funzionare con il fine di dare, ossia di essere d'accordo con la prima restrizione, ossia ricevere col fine di dare, e quindi noi ci troviamo opposti ad Ein Sof. Ein Sof nel centro del suo cerchio, nell'oscurità. Sì, la domanda. Desidero domandare, la creatura è un'essenza che non ha nessuna presenza, non ha libera scelta. Nel principio il creatore l'ha creato e la trova, si trova lì. Ecco, cosa può fare? Tu non sai neanche, dice Rava, se ha libera scelta o no. Perché parlare di questo? Se tu sei per strada, tu sei preoccupato che non hai libera scelta, cos'è che fare con la libera scelta? Per essere in libera scelta tu devi essere capace di scegliere. Di cosa? Scegliere cosa? La forza superiore, dice, devi essere attaccato lì. Tu non hai nessuno fuori che lui. Il creatore controlla tutto. La libera scelta inizia dal fatto che tu eri contro di lui e quindi decidi tutte le azioni come se tu fossi quello che fa l'azione, e quindi tu ti chiami creatura e tu gli dai a lui questa battuta e gli dici tu sarai quello che agisce, e questo significa che tu eligi. Dice la domanda, io non ho nessun'altra non ho possibilità di farlo. Dice Rav, sì, tu hai libera scelta, tu hai scelta, e tu la scelta è di scegliere lui che controlla tutta la realtà, e questo si chiama scelta. Arriveremo a questo, ancora non abbiamo la sensazione di questa cosa ancora. Bene, cosa ancora? C'è qualcuno che vuole domandare? Oh sì, Morris Berceva, buongiorno amico, buongiorno Cli Mondiale, abbiamo qui una domanda in riferimento a questo punto. C'è scritto che la luce è uscita dalla sua essenza, e così anche il desiderio è uscito dalla sua essenza, è come dire che la luce non è la sua essenza. Io ho sempre pensato che la luce è la sua essenza, pertanto non ho capacità di capire. Guarda, concentrati. Noi stiamo parlando su cose che sono migliaia di anni luci lontane da dove ci troviamo noi adesso. La luce di cui parliamo qui si riferisce al desiderio di dare, che è nella creatura futura, non è la sua essenza. La sua essenza è un intendimento che è nella luce, che noi non possiamo capire, non possiamo nemmeno capire cosa significa, la radice primaria che non ha nessuna relazione con quello che succede sotto, e tutto si riferisce a noi. tutta la saggezza della Kabbalah è in relazione a noi, a quello che noi scopriamo nei nostri Kelim, in quanto possiamo correggerli e migliorarli. Ein Sof, non Ein Sof, qualsiasi linea, cerchio, rottura, tutto in connessione a noi. E in quello che troviamo, riveliamo, incontriamo, e non che, sia, che è la verità, è quello che noi scopriamo in questo raggiungimento della realtà che succede in noi, e non più di questo, diceva il ragazzo. È come dire che la luce di Ein Sof è una nuova, è la creazione che proviene dalla sua essenza? No, dice Rav, questo non è corretto. Lui esce in maniera diretta nella, dalla sua essenza, e il Kli è già qualcosa di nuovo, è un desiderio opposto alla luce. No, 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 no. Io vi raccomando di non approfondire questo adesso e di non pensare sopra la sua essenza, non riuscirete a tirare fuori di questo niente, se non che la luce, la radice arriva prima della luce. Sono luoghi che i cabalisti non riescono a raggiungere, che non possiamo noi raggiungere. Sì, Lior, un'altra domanda. Noi studiamo qui su cose che sono a migliaia di anni luce da noi, però dall'altro lato la saggezza della Kabbalah è qualcosa di molto pratico. Come possiamo prendere da questa cosa qualcosa di pratico per la nostra vita, per lo studio? Qualcosa di molto elevato, una specie di filosofia, sicuramente una filosofia, dice Rav. Queste cose ti mettono a posto il cervello e le emozioni, e quando le studi influenza sopra di te la luce superiore, e tu ti metti in queste domande, e quando vuoi spiegare a te stesso queste cose, allora tu vedi che dal principio dello studio già ti dà risposte, o perlomeno una linea, una maniera di pensare, perché senza di questo una persona non cresce. Ti aggrappi alla divinità nel mondo del mondo di Ein Sof, perché tu sappia come in ogni maniera. Qualcosa di base sopra di questo. Domanda: puoi darci queste cose nella nostra vita, qualcosa di tangibile, materiale, o c'è solo la luce che funziona qui? Il Rav, io ho letto queste osservazioni interne decine di volte. Dice Rav, io ho studiato con il Rabash, con tutto il gruppo, precisamente verso la fine degli anni 80, negli anni 1988, vicino alla sua morte nell'89, e lui non mi ha spiegato. Ci sono domande, ci sono registrazioni, voi potete, questa cosa dobbiamo ripassarla alle volte per rinnovare, rinfrescare. C'è qui qualcosa da approfondire. Le domande sono domande da principianti. Tu dovresti studiare come insegnare ai principianti, e questo attira molto la gente. Solo che dobbiamo passare questo in un linguaggio più dolce, più semplice. Un'altra domanda. Anton da Haifa domanda: per mezzo di cosa possiamo decidere la verità e la menzogna nei nostri Kelim? Solo in relazione, dice Rava, alla luce che riforma. questo viene e chiarisce i Kelim, che è la luce di Apsak. Kostia da Mosca domanda che qui Balasulam ci racconta sull'ordine delle azioni che dobbiamo realizzare. Dice Rav, no, non c'è un ordine nelle cose, nelle azioni, ma è qualcosa che ci appartiene a noi. Noi siamo dopo la seconda restrizione. Beh, avanti. Siamo nel capitolo 3, pagina 18, il terzo capitolo. Prima della restrizione non c'era nemmeno il pensiero di ricevere. Non, in tutta la sua essenza si è concepita questa forma nell'aspetto della sua essenza. Lui parla sopra il desiderio, dice Rav, che prima che sono stati creati i mondi, lui era uno e il suo nome era uno. Lui indica la luce di Ein Sof e il suo nome indica il posto, il luogo, che è il segreto del desiderio di ricevere della sua essenza divina ed è incluso nella luce di Ein Sof, la luce di Ein Sof divina. E ci mostra che lui e il suo nome sono uno, è come dire che il suo nome, che è il segreto di Malchut di Ein Sof, che è il segreto del desiderio, ossia il desiderio di ricevere, che è impresso in tutta la realtà, che è incluso nel pensiero della creazione prima della restrizione, non si considera in lui nessuna forma di differenza nella luce, e lui e il suo luogo sono uno in realtà, che non c'è nessuna differenza in questo luogo rispetto alla luce di Ein Sof divino, e quindi ci sono due aspetti. È come dire, la luce ha creato il desiderio, è la prima cosa che controlla il desiderio, e il desiderio è adattato completamente alla luce. Noi ci troviamo in verità connessi in tutti i dettagli, e uno completa l'altro in maniera perfetta. Questo si chiama mondo di Ein Sof. Domande? Non ci sono. Che bello. Che vuoi domandare su questo? Allora domanda. Se diciamo che la luce si trova nel posto assoluto intorno a noi, e lo scopo del Kli è scoprirlo, e diciamo che tutta la realtà, tutto l'inerte vegetale vivente si muove in tutta la realtà e la luce lo sostiene. Scopriamo così il Kli di Ein Sof, chiede, questo è Malchut? Malchut di Ein Sof? Dice Rav, no, non è Malchut di Ein Sof. Un'altra domanda. Non c'è sopra di questo nessuna domanda, che prima della restrizione non c'era nessuna diversità di forma con il desiderio di ricevere, che lui stava in uguaglianza completa con la luce perché è stato creato dalla luce, perché si è riempito della luce, e noi non siamo riempiti, noi siamo vuoti, cioè. E quando la luce lo ha creato e l'ha riempito, è come dire che prima c'era la luce nell'azione e sopra di lei si riveste il desiderio, si consegue il desiderio sopra la luce, pertanto la luce è anteriore e per questo è qualcosa di perfetto, è chiaro? Tu in una certa maniera lo puoi sentire questo, lo puoi capire questo? Sì, una domanda. Solo per regolare il mio pensiero sul tema di Ein Sof, diciamo che il suo nome è divino, lo diciamo così in questa forma, è riferito alla sua essenza o no? Non c'è niente di riferito alla sua essenza, solo una volta abbiamo detto che era anteriore alla luce, è qualcosa di anteriore alla luce e basta, non diciamo nient'altro. Che, cos'è la luce? La luce è qualcosa che è dedicata alla creazione, non è qualcosa che appartiene alla sua essenza, se non che è qualcosa che è uscita in una certa maniera, perché è il desiderio di dare, non si trova nella sua essenza, non ci sono lì desideri, è un livello sopra e noi non possiamo neanche raggiungere e parlare, neanche i cabalisti. Però il desiderio di dare che esce da lì è dedicato alla creazione, al desiderio di dare, e crea il desiderio di ricevere come un compagno, come un compagna, e loro due scendono assieme. Però all'inizio il desiderio di dare ha creato il desiderio di ricevere e già riempie il desiderio di ricevere, e quindi si trova già dal principio in una perfezione. E ragazzo, una domanda su questo: il desiderio di ricevere esce dalla sua essenza, dice che proviene dalla luce. Non so a cosa ti riferisci, dice era. Il desiderio di ricevere viene fuori dalla sua essenza. Il Rav dice: non ho detto questo. Il ragazzo dice: è scritto questo. Allora cercalo, noi nel frattempo continuiamo. La quinta linea, dice il ragazzo, c'è scritto che il desiderio di ricevere è uscito dalla sua essenza divina. Cosa vuol dire qua? Non lo so, dice Rava, il punto 3 nella quinta linea. Però nella tua essenza non potrai conseguire questa differenza di forma, perché prima che fu creato il mondo, lui e il suo nome era uno, e questo ci mostra la luce di Ein Sof, questo ci mostra il luogo del desiderio che è uscito dalla sua essenza divina. Sì, sopra questa frase dice il ragazzo che il desiderio di ricevere si è formato attraverso la luce e comincia a formarsi intorno a questa. E il desiderio di ricevere proviene dalla sua essenza e non dalla luce. Il Rav dice: il segreto della sua essenza divina, che è questo ordine che è uscito dalla sua essenza, adesso si va concependo, si va realizzando. Vi raccomando di non confondervi, non aiuterà nulla. Voi sapete come io mi sto preoccupando che voi capite qualcosa. Se continuate così non capirete niente e vi confonderete e non potrete spiegare questo a nessuno in forma corretta. Io, il ragazzo chiede, io sto domandando per dare una forma al mio pensiero. Il Rav, solo c'è la radice anteriore, non c'è più di questo. Tu puoi dire a me fonti e vedrai che è così. Tutti i cabalisti lo interpretano così, lo vedono così. Del qualcosa che non possiamo raggiungere, non possiamo parlare, non si parla sopra di questo. Per questo il suo nome, la sua essenza, Azmuto. Sì, un'altra domanda. C'è qui un grido di Moshe di Anversa che ci scrive: nella sera c'è stato tanti terroristi in Belgio e si sentono difficoltà nella città in Belgio e ultimamente ci sono molte difficoltà. Come può la sua essenza far qualcosa per poter spiegare, per poter parlare, per poter aiutare in questo stato? Il Rav dice: non lo so. Noi adesso cerchiamo di entrare in tutti i tipi di divulgazione agli ebrei in Europa, negli Stati Uniti. Per questo loro si inorgogliscono che non hanno questo problema, però in tutto l'Europa ci sarà qualcosa che brucia. Ci sarà qualcosa in uno stato molto intenso. Cosa fare? Questo è il tema. Cosa fare? Il tema. Se l'asilo è così dolce, bisogna pagare. Pagare con il sangue. È ancora più caro. Ti dirò quello che... è qualcosa che già conosciamo, che all'inizio, quando ha iniziato il nazismo in Germania, loro chiedevano agli ebrei di uscire dalla Germania e loro hanno aperto scuole per insegnare agli ebrei in Germania perché potessero arrivare alla terra di Israele e davano denaro a quelli che volevano abbandonare la Germania e arrivare in Israele o andare in America, ma tutti hanno chiuso la porta e loro in verità volevano lasciare andare via gli ebrei, ma gli ebrei non volevano abbandonare la Germania fino a che è successo quel che è successo e noi ci troviamo adesso con lo stesso discorso. Loro vogliono stare seduti ad Anversa, beh, allora che stiano seduti lì, c'è la borsa dei valori, il mercato dei valori, i diamanti, e che siano lì seduti. Non ho nient'altro da aggiungere sopra di questo. Io l'ho già detto, ho detto la mia opinione, che un luogo più sicuro c'è qui, perché il Creatore l'ha fatto così, perché finalmente arrivino qui. Non so quello che succederà dopo. Sì, loro pensano che qui potremmo arrivare sempre. Io non sono sicuro di questo, non so come questo potrebbe venire giù dal cielo. Io so che quando gli ebrei volevano scappare d'Europa e non c'era che una terra e gli americani non li hanno accettati, sono arrivati lì barche con a nave con gli ebrei d'Europa e gli americani non li ha accettato. E perché? Perché c'erano ebrei nel governo che dicevano: noi abbiamo bisogno di questi desideri di Europa, e non avevano nessun'altra possibilità. Sono tornati in Europa e sono entrati nei campi di apri libri di storia, c'è scritto questa cosa. Non ho altre cose da aggiungere. Quando io guarda a quello che faccio nelle mie discussioni in America in relazione a questo, così è, sono duri. Sì, un momento, noi Uri Rav, oggi noi facciamo istruzioni per il pubblico generale di tutto il paese. Questa istruzione succederà in Haifa, Petah Tikva e Beersheva. Noi organizzeremo e riceveremo tutti gli amici da tutto il paese. Oggi vediamo che oggi è venerdì, abbiamo molte persone nuove e dobbiamo approfittare per arrivare a questa lezione. La prima cosa che hanno domandato è quelli che arrivano dal centro telefonico. noi permettiamo a tutta la gente che abbiamo incontrato durante l'estate, vogliamo domandare cos'è questa cosa telefonica, cos'è che trasmettiamo al pubblico. Il Rav dice: noi parliamo attraverso questa divulgazione telefonica una iniezione di luce alle persone, e pertanto questa azione, questa attività è molto importante, è un contatto con il pubblico esterno che riceve da noi una scintilla, e con questo può svilupparsi e arrivare ai campi, ai workshop, a tutti i tipi di eventi che facciamo, e può essere anche al congresso che fra 2 mesi realizzeremo, il grande congresso ai giardini d'esposizione. Ai giardini dell'esposizione, al centro d'esposizione. E quindi io rispetto questo grande lavoro dei telefonisti e raccomando a chi può aiutare e come loro possono sapere che succede. Uri, ebbene, noi abbiamo già mandato avvisi a tutti gli amici, oggi ci sarà alle 9 a Petah Tikva, a 10 in Haifa, vogliamo domandare, noi abbiamo una sola lingua, solo una maniera di esprimerci, qual è l'importanza di questo, di passare tutti insieme lo stesso messaggio? Il Rav dice: io non sono esperto di parlare con il pubblico, questo per me è difficile, io spero che voi abbiate successo nella vostra missione di pensare sull'importanza che io entro in contatto con una persona esterna, e noi facciamo parte di questo clear auto che in questo momento dipende da me se lui si aggiungerà alla correzione, e con questo che abbiate successo vi stiamo aiutando. E con questo alcuni avvisi per terminare: il Rav Lightman nelle stazioni 103 FM della radio, siamo contenti di invitarli ogni domenica alle 8 di sera in un programma radio con il Rav Reitman sulla spiritualità. Il programma viene trasmesso in radio 103 FM e potete fare domande e scrivere opinioni nella pagina Facebook. E con questo terminiamo. Buongiorno, buonanotte, un grande abbraccio, insieme uniti.
כמו מופע בקונצרט, מפסנתר עד קלרינט, לכל אחד תפקיד.